Mi permetto di cominciare ringraziando anzitutto le colleghe Bisello e Scarpa che mi hanno così generosamente invitato e tutto il comitato organizzativo. Mi spiace non essere lì con voi oggi, ma ho avuto un problema medico per l'appunto che mi ha impedito di partire. Il mio contributo verte su un caso, a mio avviso, di grande interesse, di tangenza tra la storia della medicina e in particolare dell'anatomia e chirurgia con la storia delle conoscenze intorno al linguaggio e questo caso particolare intorno al linguaggio degli animali diversi dall'essere umano, un tema oggi di enorme attualità, moltissimo studiato in tutto il mondo e che ha in Fabrici un singolare e purtroppo pochissimo conosciuto antecedente. Due parole su Fabrici, naturalmente notissimo a storici della medicina, fu anatomista e chirurgo da molto giovane, quando aveva poco più di 30 anni nell'Università di Padova, succedendo a Gabriele Falloppio, e fu tra l'altro maestro di illustri medici, fra cui William Harvey, che è ben noto per il contributo dato allo studio sulla circolazione del sangue. Un punto su cui volevo subito insistere è che Fabrizio da Capodendente incarna un particolare tipo di studioso, tipico del mondo padovano, il mondo accademico padovano, quello della combinazione della tradizione medica con quella filosofica, una combinazione che risale al fondatore della scuola padovana, Pietro D'Abbano, e che si ripercuote nel corso del XVI secolo, dove accanto a uomini come Vesalio e come Falloppio c'è un Giacomo Zabarella, fautore profondo della tradizione aristotelica e uomo il quale ha per filo conduttore la combinazione di un approccio medico con un approccio filosofico. In particolare all'ambiente padovano fa capo anche una particolare sensibilità al problema sul linguaggio. Qui si apre, volendo, una finestra sul fatto che in quella stessa realtà culturale in cui Fabrici si interroga sul funzionamento del linguaggio umano, un letterato di provenienza fiorentina come Benedetto Varchi pubblica nel 1570 l'Ercolano, un testo formidabile e che è pieno di spunti sul linguaggio nella direzione di quell'aristotelismo che vigoreggiava in maniera così evidente nel mondo accademico padovano. Tipico di Fabrici è un approccio osservazionale sperimentale al linguaggio, e, un approccio che lui porta nel progetto di tutta la sua vita, quello della realizzazione di un Theatrum totius animalis fabricae, che non riuscì mai a portare a termine, ma che è stato ricostruito almeno nelle sue linee progettuali e che, come si vede da questo schema che dobbiamo a uno studioso inglese, Cunningham, copriva almeno così nell'aspirazione la totalità della visione dell'essere umano dal punto di vista della dottrina aristotelica. E non ho tempo per soffermarmi sui dettagli, faccio solo notare che i trattati di pertinenza al linguaggio, il De Voce, il De Brutorum Loquela e il De Locuzione, pertengono alla sezione, come dire, terminale in un certo senso più elevata della rappresentazione dell'essere umano e dell'essere in generale in Fabrici, quello cioè dell'anima intellettiva. Quindi il De Brutorum Loquela di cui parlerò va allocato in questa sezione dell'edificio aristotelico. Sono questi tre indicati nella nella slide gli scritti pertinenti al linguaggio su cui Fabrice ha dato un contributo importantissimo e sono, lo dico fin da subito, scritti fondamentali e arricchiti fra l'altro dalle celeberrime tavole anatomiche che Fabrici fece realizzare, tavole a colori fece realizzare da non si sa bene chi, non si sa bene quali pittori di area veneziana e che sono tutt'oggi fruibili in Biblioteca Marciana, dove rappresentano un vero e proprio monumento alle conoscenze anatomiche del tempo. Qui abbiamo un caso, un esempio di queste splendide tavole che ci portano immediatamente, come dire, nel cuore degli interessi anatomici di Fabrici. Vedete come le frecce indicano le parti costituenti della produzione della voce nell'essere umano. La laringe, la faringe, l'epiglottide e diciamo, l'evidenza, e quindi ho rinunciato a fare troppe freccette, della parte sopra laringea, dove, secondo Fabrici, ma con evidenti precedenti aristotelici, dove si articola la voce e dove si forma dunque la locuzio, la parola umana. Locuzio è il traducente del termine greco logos utilizzato da Aristotele. L'idea di base che Fabrici sviluppa elaborando su testi aristotelici è che l'animale, e fra questi l'animale umano, abbia, diciamo così, la base della sua espressione linguistica nella voce, la quale viene generata attraverso la laringe, la quale media, il quale organo media l'attività espiratoria dei polmoni, modulandola e facendola diventare appunto voce. Successivamente l'articolazione della voce avviene nel tratto sopralaringeo grazie a lingua, denti e labbra. Quello che tecnicamente Aristotele chiama diartrosis o dearticulatio in latino avviene appunto attraverso l'appulsus, cioè l'appoggiarsi della lingua ai vari punti dell'apparato orale e determina in questa maniera la interruzione, la discretizzazione, la intercisio tecnicamente del flusso d'aria, generando così quelle che noi oggi chiamiamo, ma questi nomi erano già diffusi nel Cinquecento, gutturali, labiali e così via. Come dicevo, la produzione della locuzio, quindi della parola, è la finalità specifica del tratto sopralaringeo, ma trattandosi in particolare di animali non umani, Fabrici dedica una particolare attenzione al segmento precedente di questo processo, cioè alla produzione della voce e quindi alla funzione della laringe. Qui vedete nell'immagine un esempio molto, molto interessante, a mio avviso, dell'approccio comparato tipico di Fabrici, che parla della voce umana avendo sott'occhio spaccati della voce di altri mammiferi, dell'ovino, del bovino e così via. Un'analisi anatomico-funzionale che risponde a un preciso progetto, per così dire, nella struttura anatomica dell'essere umano, chiedo scusa, dell'animale e in particolare dell'essere umano. Quest'altra bella immagine. Vedete in particolare l'attenzione che Fabrici dà allo spaccato interno della laringe, quindi a quelle che oggi chiamiamo pliche vocaliche e in particolare alla lingula della glottide, cioè all'epiglottide, che a suo avviso, ma la cosa naturalmente non è precisa, sarebbe servita a determinare la quantità di energia da utilizzare nella produzione della voce, modulando cioè la pressione dell'aria pompata dai polmoni. È una visione, se volete, primitiva, ingenua del problema che verrà chiarito solo parecchio tempo dopo da Antoine Ferrand, al quale appunto si deve il chiarimento del meccanismo vocalico e il meccanismo quindi della risonanza delle corde vocali al passaggio dell'aria. Però a me quello che preme di più è cercare di chiarire il modo in cui Fabrici elabora la sua teoria della voce per caratterizzare in una maniera piuttosto originale la vocalità e la linguisticità dell'animale non umano. In Aristotele, esattamente nella Politica, Fabrici trovava l'indicazione che la voce, la fonè, è segno del piacere e del dolore, cioè è il dispositivo attraverso cui nell'animale, ma anche nell'essere umano, che naturalmente condivide la voce con gli altri animali, diciamo, è il dispositivo che segnala la presenza del piacere e del dolore. Così la voce dà appunto espressione alla gioia, dà espressione a un sentimento doloroso, alla tristezza e così via. Quindi questa dimensione sensoriale, emozionale è comune agli animali umani e agli animali non animali, mentre il logos, la locuzio, è esclusiva dello zoon politikon, dell'animale umano, dato che a essa compete esprimere ciò che è giusto e ciò che non lo è. Quindi c'è un preciso scalino che divide la voce dalla locuzio. Ma questo, la cosa interessante è che Fabrici non si contenta della tradizionale delimitazione aristotelica del ruolo della voce, nel senso che decide di proporre uno sviluppo a questa impostazione annettendo alla voce degli animali un primo livello di articolazione. Vedendo in essa, cioè, una sorta di gradino intermedio tra il puro momento, diciamo così, di flusso indistinto della vocalità e l'articolazione di tipo superiore proprio degli esseri umani. E in questo senso, Fabrici parlerà di una loquela, brutorum, loquela non locuzio. Evidentemente il termine locuzio è riservato all'articolazione in senso stretto di tipo umano. Loquela è una forma intermedia di articolazione che egli riconosce, agli animali non umani, essenzialmente ai mammiferi. Devo fare solo un cenno al fatto che tutto quello che Fabrice elabora in questo quadro si inserisce in una tradizione testuale gigantesca. In questa slide, che faccio vedere molto velocemente, ho citato soltanto del mosaico, del tessere di un mosaico larghissimo di interventi intorno all'animale parlante, che da Aristotele, i grandi trattati biologici di Aristotele, passa attraverso gli Stoici, il quinto libro del De Rerum Natura di Lucrezio, scorre attraverso classici della tarda latinità e grecità come Filone Alessandrino, come Plutarco, come Plinio il Vecchio, come Sesto Empirico, e arriva alla grande trattatistica medievale per sfociare nelle prime grandi compilazioni zoologiche del Cinquecento. Basti pensare a Gesner. Quindi, come dire, è un mosaico gigantesco di riflessioni intorno al linguaggio, nel quale Fabrici si inserisce, dirò così, senza nessuna timidezza, proponendo una via, a suo modo innovativa di impostare la questione della loquela brutorum. La sua idea è riassumibile attraverso due principi di base. Anche nei bruti, la voce subisce un primo livello di articolazione, e cioè questa articolazione è riconoscibile in un particolare tipo di discretizzazione del continuum vocale, in un particolare tipo di intercisio, che cercherò di chiarire tra un attimo. In secondo luogo, la loquela brutorum è portatrice di un specifico livello di conoscenza. Come dicevo poc'anzi, secondo Aristotele, la voce è semeion di ciò che è piacevole, di ciò che è spiacevole. Fabrici prende questa indicazione come punto di partenza, ma come vedremo, arricchisce, dettaglia in una maniera inedita le forme di questa conoscenza emozionale possibile. Leggo per brevità dalla mia traduzione del testo le righe in cui Fabrici argomenta la sua idea di una loquela animale. Se un'articolazione modifica la voce nel senso che da sciolta la rende interrotta, da continuata distinta, da allungata uniforme, divisa e varia, allora nessuno negherà che gli uccelli, i quadrupedi e tutti i bruti abbiano una voce articolata e di conseguenza un linguaggio, una loquela. Che cosa sono infatti le melodie così varie dell'usignolo se non il suo linguaggio e la sua voce articolata? Che cosa enunciano i latrati dei cani o i loro lamenti così concisi e differenti se non diversi modi di articolare? Quindi l'idea è che ogni specie abbia una forma espressiva specifica, specie specifica, e che va analizzata proprio in termini di modalità particolari dal punto di vista di vista articolatorio. Ma non è soltanto un fatto fonetico, c'è una dimensione che possiamo un po' generosamente chiamare semantica. Se i bruti hanno una voce dotata di significato, come aveva detto Aristotele nella Politica, molto di più significherà la loro loquela, di cui la voce è materia. Come gli uomini esprimono attraverso il linguaggio l'affezione dell'animo, così i bruti dapprima provano affezioni nell'anima e pensano, successivamente le esprimono con la voce e il linguaggio. Parimenti, come il linguaggio umano è fatto di articolazioni le quali manifestano le affezioni dell'animo, così analogamente è certo che i bruti ne possiedano di proprie. Hanno infatti, a seconda delle specie, delle articolazioni con le quali manifestano le affezioni dell'anima. La parola chiave di questa citazione è naturalmente affezio, affezio o talvolta affectus, e che, come si capisce, è il termine col quale Fabrici cerca di acchiappare un particolare tipo, come dire, di performance conoscitiva che avviene nell'anima dei bruti. Sintetizzando, per quanto riguarda il primo aspetto, quello tecnico, l'articolazione fonetica dei bruti non è un'articolazione di tipo umano, in quanto non è un'articolazione in grammata, in lettere. Cioè la voce degli animali, nel momento in cui si articola, non produce suoni analoghi a quelli della voce umana. La bilabiale, la dentale, la sibilante, nel senso ben noto, ma produce articoli di tipo diverso, con una diversa base anatomica e con una diversa funzionalità. Qual è questa base anatomica? E questa base anatomica Fabrici la vede essenzialmente nel tipo di modificazione del suono vocalico che la faringe è in grado di imprimere al flusso dell'aria pompato dai polmoni e già passato attraverso la mediazione della laringe. Questa è la sua idea. La faringe, infatti, l'organo intermedio tra la laringe e il tratto sopralaringeo, la parata orale, diciamo meglio, e quindi adesso sembra competere quel tipo di modificazione della voce suono che produce, che presiede alle articolazioni delle diverse specie. Naturalmente le articolazioni animali non solo non sono grammata, ma non sono neanche suscettibili di combinazioni ad placitum, come è tipico del linguaggio umano. Mentre quelle degli umani sono appunto combinazioni arbitrarie, oggi diremmo culturali, quelle dei bruti sono articolazioni naturali. È molto interessante però che Fabrici insista sulla comprensibilità delle articolazioni animali. Uno degli argomenti usati dagli stoici dall'antichità per negare che i bruti avessero un linguaggio era l'incomprensibilità delle articolazioni animali. Ma Fabrici, nell'intervenire nel dibattito, riprende l'argomento di sesto empirico. Come non si può sostenere che i barbari non siano uomini dal fatto che non li capiamo, così non si può argomentare la insensatezza dei bruti dalla loro apparente comprensibilità. Bisogna imparare a capire il linguaggio dei bruti. E come si fa? Fabrici, da buon osservatore sperimentale, propone il seguente metodo: imparare a riconoscere le diverse tipologie di articolazione, proprie per esempio del cane o della gallina, e attraverso una sistematica osservazione correlare queste articolazioni con i contesti in cui esse vengono prodotte. In questa maniera, secondo Fabrici, si riesce a identificare lo stato psicologico in cui si trova il singolo animale quando produce quella determinata articolazione. Se questa correlazione è costante, possiamo allora dire, forzo un pochino l'espressione, di aver individuato una parola animale. Non è questo il termine che usa Fabrici, ma per capirci. L'articolazione correlata sistematicamente a un certo contextus e a un certo affectus è in qualche modo un'unità di base del linguaggio di quella specie. Ed è interessante che Fabrici si soffermi e tragga i suoi esempi prevalentemente dal cane e dalla gallina. Sono un po', come dire, due simboli della vecchia Italia agraria, contadina, in cui naturalmente si viveva a quei tempi, ed è normale che questi due animali domestici o domesticati siano, come dire, i campioni più immediati della sua osservazione. Il passaggio successivo che Fabrici fa riguarda molto suggestivamente la dimensione psicologica di questo fenomeno. Come ho già detto, il punto di partenza è il passo della politica in cui si dice che appunto, la voce esse meglio nel segno del piacere o del dolore. Bene, Fabrici parte da queste due nozioni, piacere e dolore, e le articola in modo molto sottile, valendosi della nomenclatura di un classico come Cicerone e di un testo molto affascinante di un suo collega di università, il senese Francesco di Niccolò Piccolomini, che nel 1583 aveva pubblicato un'importante Universa Philosophiae de Moribus, un libro che era, come dire, indirizzato ad analizzare le passioni umane, ma che Fabrici, con una mossa davvero ardita, come dire, riprende adattandone la sezione inferiore, quella emozionale, al caso degli animali non umani. Quindi vedete come, per esempio, il concetto di piacere o il concetto di desiderio siano da lui come dire, sezionati, scorporati in singole tipologie di emozioni e di sottoemozioni, se potessi dire così. E in pagine veramente molto suggestive, Fabrici fa vedere come queste diverse tipologie di affectus possano adattarsi, per esempio, al comportamento della gallina quando difende i suoi pulcini, quando reagisce all'assalto del falco, quando li chiama a raccolta, quando interviene, diciamo così, rispetto all'aggressività di compagne di pollaio e via discorrendo. Quindi una sorta di fenomenologia delle passioni animali che Fabrici costruisce e che si sforza di mettere in rapporto con gli articula correlativi. La sua idea finale è che gli articola brutorum non sono soltanto frutto di istinto, ma sono segni intenzionali. E questo è un passaggio di grande importanza, perché ancora oggi si discute in etologia sui rapporti tra le vocalizzazioni istintive delle specie animali e i limiti entro cui è possibile ascrivere loro forme di intenzionalità. Quindi Fabrici si collocava, senza poterlo naturalmente sapere, su una linea molto importante di sviluppo dello studio degli animali. La sua idea è quindi che è possibile repertoriare le voci articolate associandole in modo sistematico agli affectus, ed è dunque possibile, in ultima analisi, uno studio scientifico della loquela brutorum. Affermazioni, a mio avviso, di grande significato storico, perché in qualche modo redimevano il tema del linguaggio animale da quella incorniciatura mitologica ricca di aneddoti, di leggende che aveva caratterizzato le grandi compilazioni ancora in età rinascimentale. Basta guardare l'Historia Animalium di Gesner per farsi un'idea. Con Fabrici questa tematica entra in un ambito propriamente di analisi sperimentale, di analisi empirica. Due parole per finire. Ci si può chiedere qual è la posizione storica di questa ricerca fabriciana? Ci vorrebbe un po' di tempo per poter dire di più. A me preme ricordare due passaggi. Nel 1580 Montaigne aveva pubblicato la sua Apologie de la Mense Bonne, uno dei più belli, dei più giustamente noti dei suoi essai, uno scritto bellissimo, in cui, facendo un collage dei testi dell'animalismo antico, difende l'idea che ci sia un principio di parità fra gli animali e gli esseri umani, e questo principio di parità si esprime anzitutto attraverso il linguaggio. Anche le creature animali hanno il loro linguaggio. Di fronte così a questo ottimismo di Montaigne, verrà qualche decennio dopo la totale negazione cartesiana. Il Discours de la méthode, nella quinta parte, come è noto, viene formulata la teoria dell'anima dell'animale macchina, e quindi viene assolutamente negata agli animali qualsiasi forma di vita cosciente, e in primo luogo dell'esistenza di un vero e proprio linguaggio. Quello, le manifestazioni espressive degli animali sono considerati da Cartesio un movimento puramente meccanico, senza implicazioni di ordine cognitivo. Ecco, tra queste due date, 1580 e 1637, si insinua il De Brutorum Loquela 1603 di Fabrici d'Acqua Pendente, e il suo quadro, diciamo così, continuistico del linguaggio proposto nelle opere di cui parlavo. Credo sia dimostrabile che la circolazione delle opere di Fabrici, naturalmente così rappresentative dell'aristotelismo radicale di Marca Padovana, si saldino allo sviluppo del movimento libertino francese, dove appunto questo tipo di aristotelismo tornerà di grande attualità, si contaminerà con suggestioni di altra natura, come la filosofia di Epicuro, certi aspetti della fisica platonica, basta pensare al Timeo, e quindi creando un crogiuolo di fonti che avrà un'importanza non piccola nella formazione di una, diciamo, una visione naturalistica della conoscenza umana che dal 600 si trasmetterà all'epoca dei Lumi. Credo che io vedo la cosa dal punto di vista naturalmente dello storico delle idee linguistiche, ho l'impressione che Fabrice d'Acquapendente abbia quindi un ruolo molto importante in questa trafila storica e mi auguro sinceramente che un giorno anche negli studi di storia della linguistica il suo nome compaia intanto compaia perché raramente lo si trova, e poi compaia con quella rilevanza che va riconosciuta a un grande precursore. Vi ringrazio.